Il Signore sia con voi.
E con il tuo
spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide e Lisania tetrarca dell'Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sia riempito, ogni monte e colle sarà abbassato. Le vie tortuose diverranno diritte, quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Parola del Signore. Avrete notato una certa analogia tra la prima lettura e quello che viene citato dal profeta Isaia nel Vangelo, e cioè il fatto che Dio ha deciso di spianare ogni alta montagna e le rupi perenni, di colmare le valli livellando il terreno, perché Israele proceda sicuro, eccetera, e dice perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria. Questa è la chiave di lettura di questa seconda domenica di Avvento quest'anno. Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria. Ricondurrà, cioè lo farà ritornare a casa. Se avessero lasciato la traduzione meravigliosa del Salmo che abbiamo letto stamattina com'era, anziché il Signore ristabilì la sorte di Sion, il Salmo diceva quando il Signore ricondusse, noi avremmo anche nel Salmo una prova chiara della forza di questo desiderio di Dio di riportare a casa Israele, perché l'Avvento, cari miei, è proprio ritornare a casa. Due sono i ritorni che noi siamo chiamati a fare, quello dell'Avvento e quello della Quaresima. Nel ritorno che facciamo in Avvento noi ci prepariamo idealmente ad andare incontro al Signore che viene. Tu dici che nasce nella grotta di Betlemme, non solo è già nato nella grotta di Betlemme, ma al Signore che torna. Il Signore torna e noi torniamo. Come un luogo dove Egli ci ha idealmente chiamati a un appuntamento. Ritornare vuol dire, secondo la logica dell'ebraismo, significa convertirsi. Tornare a casa, vi ricordate anche Israele quando affrontò tutto il cammino nel deserto per entrare nella terra promessa, non entrava in una terra che non conosceva, ma in una terra da cui era partito, dunque tornava a casa. Ora guarda bene, immagina la tua vita in questo momento come una vita chiamata a tornare a casa. Che vuol dire? Vuol dire, per esempio, che se devi tornare, probabilmente una memoria di questa casa ce l'hai. Come fai a capire qual è la memoria di questa casa? Che cosa porti dentro di te che ti possa ricordare che c'è una casa dove tornare? E come sarebbe questa casa? Te lo dico perché quando tu immagini che bisogna tornare alla casa del padre, forse fai gli scongiuri, non mi riferisco a questo. Ma tornare a casa significa ritornare nel luogo del quale si conosce ogni cosa, così bene che a casa, quando ritorni, stai bene, stai al posto tuo, stai nel luogo dove desideravi andare. Allora, se il richiamo oggi è quello di ritornare, se Dio ti dice che ti ricondurrà a questa casa, guarda bene quali sono le immagini che di questa casa hai. Prima di tutto, leva di mezzo tutte quelle immaginette con gli angioletti che vanno da una parte all'altra perché ci fanno pensare al paradiso come una casa noiosa. Guarda invece a qualcosa che tu porti già dentro che parla di quel luogo. E dove sta questo qualcosa che ti parla dentro? Tu diresti nel cuore. Nel cuore, io direi in tutta la vita, perché tutta la tua vita è il tuo cuore, è la tua anima, è tutto il tuo corpo che desidera, capisci? Hai imparato ormai, credo, spero, con tutta la tradizione cristiana che ti è stata donata, avrai imparato che tra il desiderio di Dio e il bisogno delle cose c'è una certa differenza. Ti sarai accorto che quando raggiungi la fonte di questo desiderio, sai anche riprodurti la gloria e le cose di Dio. Quando invece ti attardi nel bisogno delle cose che ti servono qui ed ora, adesso, che forse ti fanno piacere, che ti danno sazietà in qualche modo, ti accorgi che queste non ti parlano mai della casa, ti parlano sempre d'altro. Più indulgi nelle cose di cui hai bisogno e più ne hai bisogno. E più riproietti altrove, la tua felicità non è mai qua dove stai. Se invece incontrassi al centro della tua vita e nel dove nasce il desiderio che Dio stesso ha posto dentro di te, ti accorgeresti che qui è il tuo tesoro, che qui è la tua grazia, che qui è la tua gloria, proprio là dove tu ti accorgi di desiderare il bene. E qualche volta, anche quando vedi che desideri il bene di altri, quando vedi che desideri il bene di altri, anche là capisci che questo desiderio è più puro, più perfetto, più buono e, lasciamelo dire, pure più divino rispetto alle necessità che invece lamenti. Allora, quando Dio dice in questo brano di Isaia che ha deciso di spianare ogni alta montagna e le rupi perenni, dice che anche la tua natura che ti imporrebbe di andare altrove, Dio anche su quella ha esercitato il suo potere benefico e con misericordia e giustizia fa in modo che tutto quello che ti riguarda gradualmente si avvicini alla sua volontà, al suo pensiero, al suo disegno e al suo cuore. Allora uno che torna a casa così torna con giubilo, non con gioia, perché la gioia sembra anche un po' stupida come immagine, no? Noi gioiamo di molte cose che non sanno di niente. Il giubilo invece dice un'esultanza profonda, un'esultanza autentica. La gioia si ha per qualsiasi cosa che accada, pure se c'è il sole, che gioia che c'è il sole. Il giubilo invece ce l'ha chi ha conquistato qualcosa, chi ha preso un bottino, come direbbe il Salmo, chi finalmente raccoglie i covoni, non torna con gioia, torna con giubilo, con esultanza, perché è pieno. Allora il cammino di questo avvento è proprio un cammino dal bisogno al desiderio. È proprio un cammino che purifica il desiderio da tutte le cose che non riescono ad onorarlo. Mentre la Quaresima auspica la possibilità che noi entriamo nella passione e morte di Cristo per risorgere con Lui, l'Avvento ci abilita ad attendere uno che viene, è già venuto e viene ancora. L'Avvento corregge quella nostra immagine della fine del mondo come qualcosa di terribile e ci ricorda che la fine del mondo è prima di tutto il ritorno del Signore Gesù. Per questo noi in Avvento diciamo: Maranatà, vieni Signore, vieni, vieni subito, vieni ora, mostrati, fa che io ti possa finalmente distinguere da tutte le cose che sono sotto il cielo. Ed è anche una speranza certa, perché dice in questo brano, no, che Dio viene in condizioni, che il Verbo si incarna di nuovo in condizioni totalmente sfavorevoli. Hai letto? Lo dico a te, che dici sempre che non ci stanno le condizioni per conoscere Dio, di praticare le sue vie, che ti manca sempre un soldo per fare una lira dal punto di vista dello spirito. Perché dice Luca in questo brano che nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, pagano e altro, e violento e aggressivo, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea. Ponzio Pilato è un governatore che è stato mandato là per punizione, quindi non è uno stinco di santo. Erode, tetrarca della Galilea, non è manco ebreo, insieme agli altri tre fratelli si contende un tetrarcato, cioè uno lo hanno eliminato. E sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, due sommi sacerdoti evidentemente sono fuori delle tradizioni di Israele, proprio in questa condizione sfavorevole la parola di Dio cadde su Giovanni, e ricominciò a percorrere le rive del Giordano e a dire alla gente: ritornate, rientrate per questa porta, rientrate nella terra che vi è stata promessa e avrete un'identità e avrete un'eredità, proprio quella che la vita, le difficoltà, il dolore, la sofferenza, la solitudine, la stoltezza di molte politiche di questo mondo ti hanno tolto. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, nel tuo progetto hai pensato di riportarci alla terra da cui siamo partiti, di riportarci cioè al centro della vita divina, là da dove tutte le grazie provengono, ci raggiungono e ci salvano. Perché anche noi possiamo aderire a questa chiamata, donaci il tuo Spirito che ci faccia vedere al vivo il volto del tuo Figlio. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Hai messo nelle sue parole la grazia che ha la capacità di raggiungere i lontani, di riconciliare i divisi tra loro, di ricostruire un linguaggio di pace. Fa che tutta la tua sposa ascolti questo annuncio e ritorni a te con gioia. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti chiediamo perdono per non aver onorato la vocazione che tu ci hai donato, che hai pensato per noi fin dal grembo materno. Mettici al riparo dalla possibilità di allontanarci, di dare cattiva testimonianza, di restare in una logica di peccato. Dacci anche la possibilità di rimediare a tutto il male che abbiamo fatto. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli uomini e le donne che sono in difficoltà in questo tempo, soprattutto ti supplichiamo di darci una luce certa, non solo sulla provenienza e gli effetti di questa malattia che sta attraversando il mondo, ma anche sul suo esito. Tu che sei il creatore di tutte le cose e provvedi all'esistenza di tutti i viventi, mettici al riparo da questo male. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per questi tuoi figli. Tienili stretti nel tuo amore, fa che non si allontanino mai, non dubitino della tua misericordia, non sospettino la ricompensa eterna. Mettili a riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni, guariscili da ogni maleficio. Dall'inclinazione al peccato liberali. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.